Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. 100 giorni così l'America non li aveva mai visti. Donald Trump celebra così l'inizio della sua nuova presidenza. Ed è solo l'inizio, aggiunge. Molte promesse elettorali non sono però ancora state realizzate e i sondaggi lo penalizzano. Medicamenti per bambini in caso di penuria si pensa di importarne dall'estero e costituire delle riserve anche se non omologati. 1.800 progetti per oltre un miliardo di franchi, così il Fondo Nazionale di Ricerca nel 2024. In futuro potrebbero però essere meno. 1-0 in trasferta, il Paris Saint-Germain fa sua l'andata della semifinale di Champions contro l'Arsenal. Oggi Barcellona-Inter. Negli Stati Uniti sono dunque trascorsi 100 giorni dall'insediamento bis di Donald Trump, una ricorrenza che il presidente statunitense ha voluto segnare con un comizio a Warren in Michigan, uno degli swing states che lo scorso novembre gli aveva permesso il ritorno alla Casa Bianca. Attorniato dai suoi sostenitori, Trump ha celebrato quelli che ha definito i 100 giorni di maggiore successo di qualsiasi amministrazione. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Thank you very much. 100 giorni da Trump, 100 giorni di Donald Trump alla Casa Bianca. Al grido di USA, USA, il presidente americano sale sul palco di Warren per autocelebrare i successi della sua amministrazione.
And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days.
Siamo qui nel cuore dell'America per festeggiare i 100 giorni di maggiore successo di qualsiasi amministrazione della storia americana, esordisce Trump. E siamo soltanto agli inizi.
We've just gotten started. You haven't even seen anything yet.
Un entusiasmo che stride però con i sondaggi, anche quelli effettuati da media conservatori che rivelano una presidenza già messa all'angolo. Complice soprattutto il caos dei dazi doganali, il tasso di approvazione di Trump è ormai scivolato al 42%. Il presidente americano può vantare un drastico crollo degli ingressi, illegali alla frontiera con il Messico, una delle grandi promesse elettorali. Ma su svariati altri fronti internazionali, dall'Ucraina a Gaza, il bilancio è fallimentare.
I ended all of the lawless so-called diversity, equity and inclusion bullshit.
Trump si vanta di aver tagliato gli sprechi nella pubblica amministrazione e di aver messo fine ai programmi di diversità, equità e inclusione.
We will end inflation, raise wages and give you the greatest economy in the history of the world. That's already happening.
Trump promette di sconfiggere l'inflazione, di abbassare i prezzi, di riportare in America milioni di posti di lavoro nell'industria e nella manifattura. Ma nella realtà, allo scoccare dei 100 giorni, l'età dell'oro trampiana rimane per ora una vuota promessa elettorale, sullo sfondo, oltretutto, di un'America sempre più divisa.
E nei suoi 100 giorni in carica, Trump ha assunto anche il comando del Kennedy Center di Washington, il principale centro culturale del paese. Il suo ingresso ha segnato un cambio di rotta senza precedenti. Ce ne parla Valentina Benzi.
Il John Kennedy Center for the Performing Arts di Washington è un'istituzione nata nel 1971 che ospita ogni anno circa 2.000 spettacoli per un pubblico totale di quasi 2 milioni. Le produzioni legate al turismo, alla televisione e alle trasmissioni radiofoniche ne accolgono altri 20 milioni. È inoltre sede della National Symphony Orchestra, della National Opera e del Washington Ballet. Da febbraio di quest'anno l'istituzione ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione, Donald Trump. È la prima volta che un presidente in carica assume questo ruolo e con lui sono arrivati cambiamenti radicali nel mondo dell'arte e della cultura americana. Tra le prime conseguenze dell'incarico c'è stato il licenziamento di ben 17 membri del consiglio di amministrazione, tra cui la presidentessa Deborah Rutter. Le è subentrato Richard Grenell, un ex funzionario dell'amministrazione repubblicana, più noto per le sue consulenze a oligarchi accusati di corruzione che per la passione per le arti performative. Non da ultimo fa parte del consiglio Usha Vance, Second Lady degli Stati Uniti. La coppia Vance, presente ad un concerto lo scorso 14 marzo, è stata accolta da fischi e boo da parte del pubblico del Kennedy Center. È in programma al Kennedy Center una grande festa per i 100 giorni di insediamento del presidente. Si attendono quindi i suoi nuovi diktati in tema culturale, ma intanto quello che è certo è l'annuncio della fine della programmazione woke, ovvero l'ideologia che promuove la consapevolezza per le ingiustizie sociali, un concetto che, secondo lo stesso Trump, ormai non esiste più in questo paese.
E Trump, sì, sempre lui, ha telefonato ieri al vincitore delle elezioni canadesi, Mark Carney, per congratularsi auspicando un rilancio della collaborazione tra i due paesi dopo aver imposto il 25% di dazi su tutte le merci, una misura molto penalizzante per l'economia canadese. E proprio nel primo discorso dopo la vittoria elettorale, Carney aveva dichiarato: ci attendono mesi molto difficili, Trump vuole farci crollare e i rapporti con gli Stati Uniti sono cambiati in modo fondamentale. Ha poi invitato Carney tutte le forze politiche ad unirsi per uscire dalla crisi scatenata dai dazi americani. Al suo partito liberale mancano infatti 4 seggi in Parlamento per ottenere la maggioranza assoluta. Servirà quindi l'appoggio dei conservatori per governare il paese. Sono oltre 50 gli impiegati dell'UNRWA arrestati in Israele, malmenati prima di essere rilasciati. La denuncia è arrivata da Philippe Lazzarini, capo dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, che ha segnalato botte, umiliazioni, privazioni di sonno e minacce subite da medici, insegnanti, assistenti sociali, con lo scopo di far loro confessare l'appartenenza ad Hamas. A Gaza, intanto, dove da 2 mesi non arrivano più né cibo né medicine, la situazione umanitaria è gravissima. La testimonianza da Khan Yunis nel sud della striscia e di Sami Abu Omare lo ha raggiunto Sofia Stroppini.
Questi giorni è ancora situazione qui a Gaza molto difficile, soprattutto dopo 52 giorni di chiusura totale, dove ci manca tutto, manca da mangiare, da bere, perché non ne stava entrando niente, perché tutti i confini, i vali che sono sigillati, chiusi, e il Food Program ha dichiarato che i suoi magazzini sono vuoti e non c'è niente da fare della distribuzione. Ha detto allarme rossa perché la gente sta morendo di fame, non trovano niente da mangiare, niente. I prezzi sono alzati 1400%, questo è secondo le statistiche anche dalla World Food Program, non si trova nulla.
Ci sono ospedali ancora in funzione? Com'è la situazione da questo punto di vista?
Situazioni alla popolazione sul livello sanitario, il livello di cibo, tutti i livelli sono drammatiche. La città di Rafah è stata rasa del suolo, è stata svuotata completamente dai suoi cittadini. Nessuno può avvicinarsi, altrimenti viene sparato. E continua i massacri, le famiglie vengono massacrate. Con le testimonianze di tutte le organizzazioni internazionali, dalla fine della tregua sono più di 2200 morti soltanto in 50 giorni.
Ora dall'interno con i risultati trimestrali di UBS appena pubblicati. Il numero uno del settore bancario elvetico ha realizzato un utile netto di 1,69 miliardi di dollari, in leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2024, furono 1,75 miliardi. Nell'annunciarlo UBS sottolinea anche che il processo di integrazione delle attività di Credit Suisse prosegue secondo programma. In Svizzera i medicamenti per i bambini sono particolarmente toccati da carenze di approvvigionamento. Per ovviare al problema, i farmacisti cantonali svizzeri, assieme all'Ufficio federale della sanità pubblica e a Swiss Medic, hanno deciso di interpretare in maniera più ampia il concetto di casi urgenti. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Un bambino malato non deve attendere a lungo per ricevere i farmaci necessari al trattamento di una malattia acuta. Ma purtroppo ciò può accadere se il farmaco omologato in Svizzera non è immediatamente disponibile. I farmaci pediatrici, per questioni economiche e anche per la mancanza di alternative, sono i primi ad essere colpiti da questo problema. La soluzione messa a punto dalle autorità sanitarie permette ora di rispondere in modo rapido ai bisogni particolarmente urgenti. Come? Dando la possibilità agli operatori sanitari di importare e conservare per un breve periodo medicamenti non omologati o non disponibili in Svizzera che servono con urgenza, e questo anche quando non sono destinati a un determinato paziente. Se i farmaci importati figurano nell'elenco delle specialità e non sono disponibili, possono essere rimborsati direttamente dall'assicurazione malattia obbligatoria, Altri medicamenti essenziali importati saranno rimborsati solo in casi eccezionali sulla base di un accordo con la cassa malattia e dopo esame da parte dei suoi consulenti medici. Si tratta di una soluzione transitoria in attesa che entri in vigore la modifica dell'ordinanza attualmente in fase di elaborazione.
Ieri in Ticino è approdato in tribunale il primo caso di stealthing, ovvero l'atto di togliere il preservativo all'insaputa e senza il consenso del o della partner durante un rapporto sessuale. I fatti sono avvenuti in un locale notturno di Chiasso a inizio anno e l'imputato, un cittadino italiano di 36 anni, è stato condannato per violenza carnale. Sentiamo nel contributo di Pervin Cavacioglu quali sono state le difficoltà nel affrontare questo caso.
Sullo stealthing c'erano lacune giuridiche, ora forse colmate con la revisione del diritto penale in materia sessuale, revisione entrata in vigore lo scorso luglio. Si ricorderà il grande dibattito sul consenso, no e no, eccetera. Nuova legge vuol dire anche lavoro più facile per procura e difesa? Non proprio, come ci conferma l'avvocato Daniele Molteni, difensore dell'imputato.
Giuridicamente è stato difficile un po' per capire dove si andava con la pena, perché chiaramente un avvocato cerca sempre se c'è della giurisprudenza, delle sentenze, della dottrina, e qua non abbiamo nulla, quindi i fatti chiari, ma sapere come poi applicare questa nuova norma è stato tutto un po' una scoperta per capire quali erano le conseguenze di questo agire.
Il 36enne aveva concordato un rapporto sessuale a pagamento in un locale notturno di Chiasso. A un certo punto e all'insaputa della donna si era tolto il preservativo e aveva continuato l'atto. Lei se n'era accorta e gli aveva più volte chiesto di fermarsi. L'uomo ora è stato condannato a 2 anni di detenzione, sospesi per 2 anni per violenza carnale. Avvocato Molteni, non poteva che essere questa l'ipotesi di reato poi confermata dalla Corte?
Se noi guardiamo nella dimensione più larga, filarsi la protezione è comunque compiere un atto contro la volontà dell'altra persona, ed è ovvio che è una violenza. Il legislatore ha deciso di farla entrare nella violenza carnale e quindi è così che va trattata.
Lo scorso autunno le Camere federali avevano respinto la proposta di rendere esplicitamente questo atto un reato. Per la maggioranza di entrambi i consigli la nuova legge era giuridicamente sufficiente e il Ticino con questa sentenza forse lo ha dimostrato. Il tempo lo dirà.
Quasi 1 miliardo di franchi per 1.800 nuovi progetti di ricerca e quanto investito lo scorso anno dal Fondo Nazionale Svizzero, che ha pure sostenuto 380 borse di studio per lavori di post-dottorato all'estero. I prospettati risparmi del Consiglio federale potrebbero però avere quale conseguenza il taglio di diverse centinaia di progetti. Da Berna, Alessio Veronelli.
Come rendere più sicure le vetture a guida autonoma o i robot utilizzati nei luoghi di cura? Solo alcuni esempi di studi e ricerche finanziati dal Fondo Nazionale Svizzero, che lo scorso anno ha sostenuto 1.800 nuovi progetti investendo 960 milioni di franchi. Circa 190 sono stati destinati a ricercatori svizzeri lo scorso anno ancora parzialmente esclusi dal programma europeo Horizon, ma quest'anno non più, mentre 120 milioni sono andati alla seconda fase dei poli nazionali di ricerca, i cui lavori riuniscono gruppi di ricercatori intenti ad esplorare vie innovative in ambiti strategici come l'automazione, la resistenza agli antibiotici e la tecnologia quantistica. In totale sono poi state assegnate 380 borse di studio per facilitare i soggiorni all'estero di ricercatori che hanno conseguito un dottorato. Se a fine 2024 erano quasi 6.000 i progetti di ricerca in corso che beneficiavano del sostegno del Fondo Nazionale Svizzero e che vedevano impegnati circa 22.000 ricercatori, di cui il 40% donne, i tagli per 270 milioni di franchi nel 2027 e 2028 previsti dal Consiglio federale anche nel settore ricerca e sviluppo, se confermati, costringerebbero il fondo a respingere almeno 500 nuovi progetti. Un danno importante anche per l'economia nazionale, sottolinea il presidente del Consiglio di ricerca, Thorsten Schwede.
Sono in aumento gli incidenti che vedono coinvolti passeggeri di bus e tram. Basta in effetti una brusca frenata del conducente perché qualcuno cada all'interno del veicolo. Una campagna nazionale vuol ora prevenire questo rischio ricordando ai viaggiatori l'importanza di sorreggersi e di sedersi subito. Da Berna, Anna Riva.
Bus e tram in Svizzera continuano a essere mezzi sicuri. Solo il 5% di tutti gli incidenti stradali li riguarda. Tuttavia, le cifre dicono anche altro, e cioè che ogni giorno 3 fruitori dei trasporti pubblici si feriscono lievemente e che ogni 3 giorni un passeggero riporta ferite gravi. Ueli Stückelberger è direttore dell'Unione dei Trasporti Pubblici. Secondo l'Ufficio federale dei trasporti, gli incidenti di questo tipo sono in crescita. Il nostro obiettivo è ridurli. Incidenti che avvengono principalmente per il comportamento scorretto di altri utenti del traffico, quindi per esempio un'auto che taglia la strada a un bus, il quale si vede dunque costretto a frenare bruscamente. Ma ci sono anche passeggeri che tendono a non comportarsi in maniera molto prudente. La campagna nazionale dell'Unione dei Trasporti Pubblici ricorda loro quindi l'importanza di sorreggersi, sedersi subito nel veicolo e premere il pulsante della porta quando si sale e quando si scende, di modo che la porta rimanga aperta più a lungo. Laurent Roux, a capo della società di trasporti di Lucerna, ha poi un ulteriore consiglio. Se si ha bisogno di più tempo per scendere o salire, ricordo a tutti che basta premere il pulsante per le persone in carrozzina. Alla campagna ha aderito una 30 di società di trasporti, tra cui le autolinee bleniesi e le FART. Nei loro veicoli compariranno quindi presto e per i prossimi mesi volantini e manifesti.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto.